Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Immersioni nei colori delle foglie d'autunno, il design che riscalda e un festival per scoprire misteri e leggende del Veneto. Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore. Oggi è domenica 31 ottobre e vi sto per raccontare storie, curiosità, luoghi e oggetti che ho scelto fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione weekend di Start. Iniziamo proprio da quello che troverete oggi nelle pagine di weekend, in edicola con il Sole 24 Ore. L'autunno è la stagione più sincera. Un giardiniere mi fa osservare come soltanto in autunno si percepisce il vero colore degli alberi, scrive Marguerite Yourcenar. In primavera, continua, l'abbondanza di clorofilla dona loro una livrea verde. A settembre inoltrato si rivelano rivestiti dei loro colori specifici. La betulla bionda e dorata, l'acero giallo, arancia, rosso, il rovere colore del bronzo e del ferro. Ammirare queste tonalità, la placida lentezza con cui le foglie abbandonano i rami, ascoltare i lievi rumori del bosco, sono attività sempre più amate e diffuse, tanto da essere condensate in un'espressione, lead peeping, l'andar per boschi ad ammirarne l'autunno. Un'espressione coniata negli Stati Uniti, dove per dire ogni settimana l'amministrazione di New York pubblica il Peak Report, che aggiorna sul procedere della colorazione, fino al suo picco appunto. Questa settimana, per esempio, nell'Upper West Side di Manhattan, praticamente in quel Central Park di Houghton in New York, il cambio colore è completo al 35%, mentre nel Bronx si fermerebbe al 30%. In Canada, un po' più su, siamo nel pieno della cosiddetta Indian Summer, che prende il nome dal periodo in cui i nativi cercavano luoghi più caldi per svernare, e il Quebec è preso d'assalto da pacifici cacciatori di boschi colorati. Un popolo che è sempre più numeroso anche qui in Italia e che apprezzerà l'articolo di Luca Bergamin per la pagina di Viaggi 24 di Weekend del Sole 24 Ore. Sì, perché si tratta di un viaggio fra alcuni dei luoghi più belli della penisola per ammirare la pienezza dell'autunno e che parte dai Larkenbrennen, le foreste di larici, aceri, castagni, faggi e betulle che ricoprono l'altopiano del Renon nel cuore dell'Alto Adige e si sposta poi verso le Dolomiti Trentine. Qui, vicino a San Martino di Castrozza, sorbi e faggi colorano le pendici dei monti, uno spettacolo che si può osservare anche passeggiando comodamente portati da uno dei lama dello chalet del Doc, un vecchio maso trasformato in un rifugio chic e selvatico allo stesso momento. Più minimalista, in qualche modo un po' severo, appare l'autunno fra i boschi dell'Appennino tosco-emiliano, specialmente nel tratto che collega Bagno di Romagna a Badia Prataglia, fino a Camaldoli, dove si può sostare nella locanda dei Baroni con le sue stanze che mantengono i pavimenti originali e un po' scricchiolanti del Settecento. Più a sud c'è poi il bosco rigoglioso e vicino al mare della Foresta Umbra, nel Gargano Pugliese, quello misterioso del Parco delle Serre in Calabria, dove San Bruno nel 1091 fondò l'eremo di Santa Maria del Bosco, custodito oggi da alberi secolari. L'albero aggrappato al suolo, abbeverato d'aria e acqua, sale verso il cielo come una fiamma, nota ancora Yourcenar. È una fiamma verde, prima di finire un giorno fiamma rossa nei camini. Oltre a essere suddivisa in 20 regioni, l'Italia possiede anche 6 fasce climatiche. Le definisce il valore dei gradi giorno, cioè, è un po' complicato, il risultato della differenza fra la temperatura dell'ambiente interno, che per convenzione è fissata a 20 gradi centigradi, e la temperatura media esterna giornaliera, questo calcolato su tutti i giorni dell'anno. La fascia climatica personale direi che è molto più semplice da calcolare, come sa bene chi fa il cambio di stagione alla prima serata fresca di settembre oppure indossa i sandali al primo sole di aprile sentendosi un po' Mimì nella bohème. A qualsiasi genere calorifero umano apparteniate, a un certo punto dell'anno comunque il radiatore diventa indispensabile. Eppure essendo un oggetto così comune e necessario, se ci pensate bene è sempre qualcosa che è restato sullo sfondo, quasi nascosto in casa. Ma ora il suo destino è cambiato. Il radiatore è infatti una delle ultime frontiere di sperimentazione del design, tanto che persino archistar come Daniel Libeskind non disdegnano di progettarli. La sua scultura metallica Android, firmata per Anthrax Heat, è una delle soluzioni che Antonella Galli ha inserito fra le più interessanti sul mercato per la pagina di Arredo Design 24 di Weekend del Sole 24 Ore. Per tubes radiatori, poi, Elisa Ossino ha creato un elemento che ricorda Lee Chin, con cui si possono comporre decorazioni da parete molto belle e molto grafiche. Mentre in Veneto l'azienda Marmo, che recupera polvere di marmo dalle cave veronesi, ne fa originali elementi decorativi tutti da personalizzare. Si dice che partire è un po' morire, ma anche cambiare lo è. I più conservatori fra noi, quelli che non riescono a gestire l'evoluzione delle abitudini se non con una vera sofferenza, si troveranno in difficoltà anche con il necessario acquisto della TV, nel caso non ne possiedano una che soddisfi i requisiti del nuovo digitale terrestre. Tuttavia, riflettiamo su un aspetto. Cambiare può voler dire anche migliorare. Soprattutto se in tema di schermi, al posto della nuova TV compriamo un fantastico videoproiettore, quelli che basta una parete bianca e libera a una distanza sufficiente per avere subito il cinema domestico. È questa l'opportunità che suggerisce Gianni Rusconi nella nuova pagina di Tech 24 di Weekend del Sole 24 Ore. Fornisce una ricca selezione di proiettori a corto raggio alimentati da luce laser, nello specifico, che ci regalano sì il piacere della sala senza uscire di casa, ma anche la certezza, che non va male, di non ricevere una bolletta della stessa ampiezza dell'immagine, grazie a un limitatissimo consumo di energia. Era il 1945, quando il barone Philippe de Rothschild commissionò a Philippe Julien un'etichetta da porre sul suo vino per celebrare la fine della Seconda Guerra Mondiale. Julien disegnò la semplice e bellissima V di Vittoria e dopo di lui molti altri artisti, fra cui Miró, Picasso, Jeff Koons, avrebbero firmato le etichette di quelle lussuose bottiglie. Convenzionalmente è proprio allora che nasce il legame del vino con l'arte, una storia d'amore sempre più appassionata e che si rinnova anno dopo anno sotto innumerevoli forme, come le installazioni e le mostre che proprio nel periodo della vendemmia spuntano fra le vigne. Fra gli appuntamenti da non perdere, che Caterina Maconi ha selezionato, ci sono la mostra di Walter Xausa nella Galleria d'Arte Contemporanea della cantina La Montina di Monticelli Brusati in Franciacorta e i 600 bellissimi ombrelloni di Pascal Martin Tailloux che colorano l'antico e suggestivo vigneto Pusterla a Brescia. Proprio in questi giorni di fine ottobre, che sarete d'accordo sono ormai i più misteriosi dell'anno, apre in Veneto il Festival del Mistero, che fino ai primi di dicembre conduce nei luoghi e nelle storie più misteriose della regione. Storie legate a laghi, a montagne, a santuari, strade di bellissimi borghi come Castelfranco e Porto Buffolè, ville, castelli come quello di Thiene, storie di fate, folletti, personaggi inquietanti, tiranni e ovviamente fantasmi, da scoprire con visite guidate, mostre, spettacoli teatrali e laboratori per bambini con la giusta dose di brividi. Per farvi un'idea e scegliere se questa manifestazione è adatta a voi, Evelina Marchesini racconta nel dettaglio cosa accadrà a Chioggia, che si scopre città delle streghe proprio nella notte di Halloween. Il viaggio di questa settimana termina qui. Se volete, potete scoprire altre storie e curiosità esplorando il nostro sito www.ilsole24ore.com, dove ci si può anche iscrivere per ricevere la newsletter di Weekend, che ogni sabato mattina porterà le nostre storie e altre rubriche nella vostra casella email. Prima dei saluti, vi lascio con Confucio. Chiedo al cielo nient'altro che una casa piena di libri e un giardino pieno di fiori. È tutto, grazie per avermi ascoltata. Vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.